Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. Boh, che giorno è? Non me lo ricordo, però insomma lo sapete da sole. Monica De Martinis, il primo ad arrivare, Alberta Madori. Il dato fondamentale è cosa ci portiamo a casa dal vertice trilaterale che c'è stato tra americani, russi e ucraini in Saudi. Niente. Niente, è inutile che stiamo a guardare i giornali, a guardare i retroscena, non c'è assolutamente nessuna novità, perché la questione fondamentale si chiama Donbass, e cioè se tu devi rinunciare o no al Donbass e soprattutto quale parte del Donbass devi rinunciare, perché vi è una parte del Donbass che non è stata occupata dai russi e che gli ucraini non vedono per quale motivo al mondo dovrebbero dare, visto che lì ci hanno versato, come si può dire, un bel po' di sangue. Di questioni internazionali ce n'è un'altra che però vi segnalo, e mi sembra che è la Mannocchi sulla Stampa che ne parla, che è molto interessante, perché quando si arriva a una, diciamo, sua disonpacificazione in qualche area, c'è qualcuno che perde, e come sempre perdono gli alleati dell'Occidente, cioè i curdi. I curdi, dopo la vittoria e l'uscita di scena del dittatore siriano Assad, avevano creato un'enclave più o meno da loro controllata e tollerata e appoggiata all'Occidente, perché in quel momento gli facevano comodo ovviamente i curdi. In questo momento i curdi sono invece stati abbandonati completamente e se ne strafottano di questa popolazione, diciamo, eroica, che potete più o meno condividere, ma che in realtà dall'ISIS, dallo Stato Islamico, è sempre stata dalla nostra parte, perché erano dalla loro parte, quindi più vicini a noi di così non si poteva. Due o tre cose interessanti che vi vorrei segnalare sono, intanto, buongiorno da Caserta, anche a te, il mitico Tommaso. Questo è Tommaso, il mitico Tommaso da San Leucio. L'altra cosa che vi volevo segnalare è l'intervista sfogo a Verderami del ministro Crosetto, perché dice Crosetto una cosa di cui poco stiamo discutendo in questo periodo: ma ragazzi, ma vi rendete conto che io sono stato spiato per mesi, se non per anni? Buongiorno professoressa Patrizia Vezzani, sono stato spiato attraverso apparati dello Stato, e qua nessuno se li è cagati. Nessuno se li è cagati, cioè stiamo parlando della vicenda di Striano, cioè un uomo delle istituzioni che stava in un organismo delle istituzioni che si chiama Direzione Nazionale Antimafia, e in quella Direzione Nazionale Antimafia che cosa faceva? Quello lì stava lì a portare, a mandare dossier su Crosetto e sulle operazioni finanziarie che Crosetto faceva mentre non era neanche parlamentare. Beh, insomma, è una cosa pazzesca. E su questa vicenda di Crosetto dice, beh, insomma, devo dirti la verità, in quel periodo mi sono sentito molto solo. Pagnoncelli oggi fa un'operazione molto interessante, perché cerca di paragonare il sentimento di sicurezza che hanno gli italiani oggi rispetto a quello che avevano anni fa. E secondo Pagnoncelli, gli italiani, ma ce ne eravamo accorti anche noi modestamente da giornali televisivi, e ce ne eravamo accorti anche noi, il senso di sicurezza degli italiani è molto sceso, è passato dal 60% di persone che nella propria area si consideravano abbastanza sicure al 52%, ed è un dato, devo dire, piuttosto allarmante. Non penso che questa sia tutta percezione che deriva dai nostri, talk show retoquattristi. Evidentemente, forse bisognerebbe ammettere che i talk show retequattristi qualche volta conoscono la realtà meglio dei giornali. C'è un'altra vicenda che ovviamente vede l'apertura di tutti quanti i giornali, perché obiettivamente ha in sé un elemento di scandalo e in sé anche una grandissima presa di posizione del governo italiano, e c'è la vicenda della scarcerazione di Moretti, che è uno dei due coniugi che guida il Costellation. Vi dico subito che soltanto Claudio Romiti, oggi sul sito nicolaporro.it, secondo me c'ha un'analisi di freddezza su questa vicenda, perché la vicenda di per sé e di pancia ti porterebbe a dire è uno scandalo, una vergogna, peraltro con buoni argomenti, perché vedete, il fatto che questa procura di Svizzera stia gestendo con i piedi questa vicenda, beh, è abbastanza assodato. Allora, il tema non è tanto il pericolo di fuga di cui hanno parlato inizialmente i giornali o anche le stesse procure, è l'inquinamento delle prove. Cioè, l'inquinamento delle prove in un piccolo paese in cui tutti si conoscono, in cui ci sono i dipendenti, in cui il sindaco non è stato perquisito, non è stato interrogato, non gli hanno tolto i verbali, non hanno messo sotto quadro quel comune per controllarlo, in cui invece ci si concentra verso due proprietari che hanno evidentemente delle responsabilità oggettive nel non aver fatto in modo che in un locale che loro gestiscono 150 persone vengano gravemente ferite o muoiano. Beh, insomma, su questo ci sono pochi dubbi, è per tabulas che ciò è avvenuto, quindi ne pagheranno le conseguenze. Il modo migliore per fargliele pagare è evidentemente in un paese civile fare un processo rapido e trovare una soluzione per le vittime, le famiglie delle vittime che, vi segnalo, saranno a vita segnate nel corpo e nel fisico e nella testa da questa tragedia. Il punto è che la scarcerazione di ieri è avvenuta secondo le leggi svizzere, che sono per noi incredibili, che sono quelle della cauzione: loro non avranno i documenti, non potranno espatriare, tutte queste cose qui. Ma il problema non è tanto l'espatrio, cioè noi stiamo mettendo il bazooka su un tema sbagliato. Il tema è: quanto diavolo stanno indagando a fondo per capire le vere responsabilità che ci sono state? Perché ormai questo è chiaro, le conseguenze di questa vicenda è che in Italia noi abbiamo fatto controlli a tappeto e chiudiamo il Piper, come se il Piper fosse una costellazione qualsiasi, e dubito che il Piper abbia condizioni di sicurezza neanche paragonabili a quella roba della costellazione. Dall'altra, in Svizzera si fa un processo in cui si cerca di puntare gli occhi sui due gestori, facendo finta che non ci fosse l'intorno, un sistema, una rete di protezione di queste persone, perché sarebbe troppo facile dare la colpa a questi due che sono colpevoli. Ma il punto vero su cui io concentrerei l'indignazione oggi dell'italiano è: ma veramente, veramente pensiamo che è solo colpa dei Moretti? Veramente, veramente pensiamo che loro non avevano qualche rapporto con coloro che dovevano controllare e che evidentemente non hanno controllato? Questo è il punto fondamentale di tutta questa vicenda. Cerno in realtà succede qualcosa di importante subito. Che devo fare? Sto facendo la mia diretta. Mi avete detto che ci avevo 20 minuti. Va bene. Allora io mi devo scusare con i commensali. Peccato, perché di questa cosa di Moretti, fra quanto? Subito. Bene, dobbiamo taccare il pan e dobbiamo fare l'intervista a Moretti. Io d'altronde anche la mattina qua sto lavorando. E, ultima cosa, questa roba di questa roba pazzesca, pazzesca della censura di cui piagnucolano Tremonti Travaglio e i suoi su Barbero, perché Barbero, poveraccio, lo hanno censurato su Facebook perché era troppo virale, ha detto una serie di stronzate false su Facebook. E io, d'accordo con Crippa e con Mattia Feltri, penso che per quante stronzate abbia detto non meritava di essere censurato, ma la realtà vera è: benvenuti nel mondo delle censure di Facebook. Vi devo abbandonare, purtroppo il lavoro, non quello con i commensali, mi chiama, e quindi ci vediamo domani, spero con una rassegna più approfondita.